Allora, eccoci qui su radiosonar.net, abbiamo un ospite telefonico d'eccezione perché abbiamo con noi per un'intervista prima del grande concerto di questa sera Danno dei Colle del Fomento. Ciao Danno.
Bella regà, bella a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sonar.
Eccoci qua. Allora, al volo, senza passare per il via, ti chiedo direttamente come ti senti in vista di questo grande ritorno live a Roma, visto che il tour è già iniziato, però a Roma ancora non siete passati.
Ma devo rispondere tipo sinceramente o dare una risposta di circostanza?
Perché io sincero.
Solo cose vere.
Io prima di suonare sono divorato vivo da ansie e angosce che non auguro a nessuno. Quindi entro in una specie di fase di protezione in cui la gente mi parla, io dico sì e non ho capito assolutamente niente di quello che dicono, con la speranza che, come sempre, poi mettendo piede sul palco scatti quella magia che fa passare tutte queste paranoie che a volte uno c'ha in testa e tutto, e niente, poi la musica comincia e uno viene rapito in qualche modo dalla musica e quindi parte tutto. Però prima io sto sempre male prima di suonare. Lo dico perché tanti mi dicono: ma come, tu che sei il più sicuro di tutti? Io dico: no, guarda, tu non mi conosci. Io 2 giorni prima comincio a entrare in paranoia, non voglio uscire di casa, dico che sto male, sento qualunque forma di dolore, di malattia che mi sta avvenendo. Sono un ipocondriaco fondamentalmente.
Vabbè, allora dai, speriamo che in questo piccolo spazio riusciamo un attimo a farti rilassare, visto che
sì.
Ti becchiamo in un momento particolare. Senti, io ti faccio una domanda tecnica, anche se forse non è il momento giusto per fartela, però te la voglio fare un po' in generale
sulla
tua carriera, visto che insomma con il tuo lavoro, con i vostri lauri avete coperto 2/3 generazioni di hip hop, mantenendo sempre alto il livello lirico. E non solo, vorrei chiederti qual è il tuo approccio alla scrittura, nel senso, la fai sentendo il beat e poi dopo da lì tiri fuori le rime e i versi, oppure prima scrivi e poi dopo trovi un beat che si adatti ai tuoi testi?
Tutte e due, ho fatto e faccio entrambe le cose, nel senso, può essere una frase che leggo in un libro, che sento in un film, o che mi dice un amico mio, o che mi viene in mente, che mi fa partire un concetto, e allora comincio a scrivere delle rime a cappella, senza beat, e poi capisco, cerco la base con l'atmosfera adatta per quello che ho scritto e in qualche modo vado a correggere, a limare e a far sì che quello che ho scritto senza base poi stia bene sulla base. Altre volte è stato il beat in qualche modo che mi ha parlato e mi ha, so, magari anche solo suggerito un flow, una metrica per l'entrata, e poi da lì sono andato avanti. Altre volte nasce ancora più a caso, certi pezzi sono nati ascoltando dei pezzi americani che avevano qualcosa che magari mi colpiva particolarmente. Io cominciavo a cantare sopra i pezzi americani e quindi ho scritto una strofa su un beat che tanto non avrei mai usato perché era un beat americano, e quindi poi ho dovuto in qualche modo ricambiare tutto. Ho vari metodi di scrittura a seconda un po' del momento e dell'ispirazione.
Quindi in qualche modo un vero e proprio flusso di coscienza si può definire.
Sì, anche se però io sono uno di quei, diciamo, scrittori, chiamiamoli così, che cerca sempre poi di prendersi almeno un po' di tempo per correggere, di scrivere, limare, perché sono convinto che a volte anche una sillaba in più o in meno possa fare la differenza. Quindi per questo a volte ho dei tempi lenti, perché magari scrivo in mezz'ora, ma poi ci metto una settimana a correggere anche quella singola parola che continua a non suonarmi in mezzo a tutte quelle che suonano, no?
E questo dovrebbe essere da grande insegnamento, no, a chi si appresta a fare il rap oggi, perché non sempre, insomma, c'è questa attenzione che ci dovrebbe essere, che è parte dell'hip hop in qualche modo, no?
Sì, è vero, nel senso, noi, sai, l'abbiamo presa quasi come una disciplina, no? Noi ai tempi nostri ce la vivevamo come un'arte marziale, lo scrivere, era proprio una competizione molto alta, c'era una sfida a non usare le parole che aveva già usato qualcun altro, a non fare la stessa rima di qualcun altro. Oggi invece vedo molto più, c'è un molto più uno sticazzi molto grosso, no? Che campeggia nel cielo, cioè uno dice: ma guarda che quella rima l'ha fatta quella, quel film l'ha citato quello, e che me frega, lo cito pure io. Io invece, per dire, vengo da quella generazione che impazziva se uno ti rubava una citazione. Io quando avevo sentito che anche Neffa aveva citato Pino Daniele, ero impazzito perché io volevo essere l'unico o il primo ad aver citato Io so pazzo di Pino Daniele in un testo rap. Quindi allora, era un'altra roba, ma ripeto, eravamo noi che la prendevamo con un altro spirito, capito? Per noi è sempre stata una roba importantissima questa cosa qua.
Allora, a proposito di citazioni, adesso ti faccio parlare con Agostino, che c'ha un po' di domande proprio anche a questo proposito.
Certo.
Ecco, allora, intanto ti ringraziamo per essere qui e nulla, facciamo subito questa domanda per chi ci sta ascoltando per vincere il biglietto di questa sera e poi ti faccio una domanda anche a te su questa cosa delle citazioni. Nel disco... questa qui è la domanda per chi ci sta ascoltando. Viene citato a un certo punto un personaggio di una nota casa di fumetti americana. E per vincere il biglietto dovete dirci chi è, in quale universo è, insomma, più presente e soprattutto in quale canzone del disco Adversus compare. E la domanda che ti voglio fare è questa, cioè,
ecco, parlare... che mi hai messo in crisi pure,
no,
a me.
Come, ma se facile,
ho detto, ma qual è?
Come così?
Ma come, ma come? Tutta come? Sta ricerca nei testi, delle citazioni, eh?
No, perché c'è una citazione di un fumetto, ma è così underground che ho detto veramente.
Vabbè, però è quella, penso sì, è quella lì.
Ma Agostino, okay. Fai domande difficili.
Io faccio domande difficili, poi comunque biglietti che sono andati a Ruba, dobbiamo lasciarli, dobbiamo farla sudare.
Bravi.
Su questo, secondo me, è la cosa che mi è piaciuta di più, è un po' il trend d'union tra quest'ultimo lavoro e i vostri precedenti. Senza entrare nel dettaglio di questo, diciamo che siete passati da citare appunto nei primi lavori Star Wars e soprattutto una cosa fighissima anche qua di nicchia che era Dungeons and Dragon, il Silmarillion, eccetera, ai fumetti. Questa cultura underground pop, diciamo così, quanto è importante appunto a livello di citazioni nel momento in cui scrivi? Cioè non è da tutti usarli? Perché ancora ora continuate a farlo?
È importantissimo, sono un po' punti di riferimento, è anche un condividere un immaginario, no? Io mi sono reso conto che aver citato Guerre Stellari ha significato per molti dire ma pure io sto fissa per Guerre Stellari come te, e conoscere persone che magari volevano solo chiacchierare sui film di Guerre Stellari, no? L'hip hop è una musica che è bella perché ha sempre citato tutto, è la musica con più citazioni in assoluto, è piena di nomi di altre cose, e quindi crei, è come se tu in qualche modo metti delle X sulla mappa e la gente magari dice anch'io sono passato di qua, anch'io ho letto questo libro, anch'io ho visto questo film e ci sto in fissa, e quindi è anche un modo di creare un immaginario condiviso, un immaginario comune. Un po' mi viene da dire quello che fa Zero Calcare, no? Nei suoi fumetti, con quei continui rimandi a qualcos'altro, in realtà è un modo per unire gente che ha passioni simili. Ecco, penso che sia quello. Poi in realtà alcune parole si suonano bene, nel senso alcuni nomi che vai a citare li citi perché hanno un bel suono, e quindi dici cito questo fumetto, cito questo nome perché comunque oltre a essere una cosa che mi piace suona bene. Io quello che dico è che io vengo anche qui, ho una certa scuola di citazioni, io appartengo a quella scuola che cita solo quello che gli piace, cioè non ti vado a citare un fumetto che non mi piace solo per fare la rima, non vado a citare un film di cui non me ne frega niente soltanto perché chiude la rima. Cito un film, cito un attore, cito una roba perché sto in fissa per quelle cose lì. Anche sulla citazione c'è tutta una scuola, no? Io criticavo negli anni 90 quelli che citavano le cose a caso, dicevano ma che vuol dire che fai una rima dove dici finisci con la faccia bianca più del Dixan, dicevo ma a te ti interessa il Dixan? Cioè tu nelle tue rime vuoi parlare di un detersivo, dicevo, io parlo di un fumetto perché mi piace, cito un film perché mi ci rivedo in quel film. Quindi ecco, anche in quello magari ci sono varie scuole, no? C'è chi cita tutto e chi invece va un po' più mirato perché pensa che comunque sia importante anche quello.
Esatto, no, insomma diciamo che poi avete riabilitato i nerd molto prima di Stranger Things con tutte le cose di D&D. Io su questo
a
penso
voglia.
Che sia veramente il vostro pregio esatto, e ritrovarli anche in questo stesso mood nel disco anni dopo. Cioè davvero, vi ho dato 7 anni e non mi è mosso di un millimetro, siete tornati e l'avete fatto veramente in forma smagliante, facendo qualcosa di nuovo, non però tradendo quello che eravate, che in un momento come questo è molto importante.
Guarda, quello era un po' il nostro obiettivo, se ce l'abbiamo fatta, bella, grande, siamo contenti.
Beh, a questo punto, insomma, da una fan che ti seguiva e vi seguiva a 15 anni, diciamo svariati anni dopo, mi permetto di chiederti com'è stata adesso la costruzione del nuovo album? Uscire con un album nuovo, con anche tanta attesa, tanta richiesta, tanta aspettativa, e costruirlo in un lasso di tempo veramente studiato, pensato, ricercato, e in discrezione, insomma, mi raccontano anche con un grande coinvolgimento di produttori, user che poi sono stati in qualche modo anche cambiati nelle scelte stilistiche. Ci racconti un po' di tutto questo?
Guarda, è stata un'avventura, è stata una roba anche molto complicata, perché errore nostro in qualche modo non metterci prima o non affrontare prima la questione ha fatto sì che dopo un po' sembrava che stavamo facendo il primo disco della nostra vita. E ce lo siamo vissuto probabilmente con anche quella un po' quell'ansia che probabilmente ha uno che tira fuori un primo disco, con quella paura anche di dire: ma questa roba ha senso, quello che abbiamo fatto arriverà, verrà capito il senso, piacerà, quindi insomma. Però poi alla fine abbiamo capito che qualcosa è arrivato, no? Di tutto quello che ci abbiamo messo nel fare questo disco. È stato un disco molto travagliato, nel senso abbiamo cambiato vari produttori, cambiato varie idee, poi a un certo punto, diciamo che 4 anni fa, ci siamo trovati con Crime, e Crime ci ha dato quella direzione che ci ha convinto e che abbiamo deciso di seguirla fino in fondo, e diciamo che da lì in poi è andato tutto abbastanza in discesa. Però all'inizio abbiamo faticato molto, perché volevamo ritrovare un suono nostro, e quindi provando vari produttori poi ci siamo resi conto che dovevamo trovarne uno e basta, e non chiamarne troppi, perché non avremmo mai avuto un suono preciso. Invece con uno ce l'abbiamo fatta.
E allora, proprio nel ritrovare quel voi stessi, no? La scena in questi anni è veramente molto cambiata, da quando c'era a Roma Combattimento Mortale, tutta una serie di movimenti del rap romano e anche di incontri, di contaminazioni. Arriviamo oggi in un contesto sociale veramente diverso, dove il rap dalle periferie, dai ragazzi, parte con altri contenuti, ma anche probabilmente purtroppo con meno veridicità di quello che dicevi tu prima. Racconta meno al se stessi e più le apparenze. Che scena ti vivi oggi? Qual è l'ambiente in cui comunque cerchi di produrre ed è nato Adversus?
Io sto nella nicchia, io sto bene nella nicchia, lo dico senza problemi, faccio le cose per la nicchia. Poi se le mie cose che faccio riescono ad arrivare oltre la nicchia, sono contentissime. Però io ho da sempre questo pallino. Dico, se tutti quelli che cominciano underground appena vedono un pelo di successo si spostano, invece di continuare a parlare con gli appassionati di questo genere, si mettono subito a parlare solo con un grande pubblico generalista, io dico ok, va bene, è comprensibile, ma chi ci pensa poi alla nicchia? E allora io mi sono un po' preso così per ridere, dico, questa missione, no? Per questo faccio Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle è una trasmissione radio come la vostra, dove noi passiamo quel rap che piace a noi e che probabilmente piace a poche persone, non a tantissime. Non è il rap quello che ha più successo, quello più commerciale, quello più famoso. È quello per appassionati che vanno a cercarsi l'artista sconosciuto, che magari dice però c'ha qualcosa di diverso, qualcosa in più. E io dico sempre, se nessuno fa qualcosa così, poi continuiamo a dire che la musica è tutta una merda. E invece io dico sempre, faticando un po', cercando, si trovano un sacco di artisti interessanti, di musica interessante, non per forza sputtanata, commerciale, edulcorata. E quindi il mio approccio è sempre quello di cercare di scrivere qualcosa un po' per chi la pensa come me, ma senza un'ideologia dietro, un po' come per dire io scrivo per quelli simili a me. Se scrivo che non mi piace un atteggiamento violento, prepotente, scrivo pensando che altri la penseranno come me, dico questo lo scrivo con magari poi anche il pensiero dice che questa canzone l'ascolta pure un arrogante, un fascista, diciamo proprio, usiamo i termini come stanno, perché poi scopri che fra i tuoi fan ogni tanto ci sono pure quelli un po' con idee confuse. Allora ho detto, magari il fan con le idee confuse ascolta Penso Diverso, ci rimane male e dice, ma come, questi criticano il fascismo? E magari spero che si ponga una domanda, che dica, come mai però questi la pensano così? E magari fargli anche un pelo cambiare idea.
Beh, ovvio dire che insomma noi e la nostra radio, Radio Sonar, sposiamo appieno tutto questo e siamo veramente molto felici di fare adesso questa intervista che poi rimanda a tutti i contenuti che insomma condividiamo e sposiamo e spingiamo quotidianamente. Quindi chissà se magari anche con Welcome to the Jungle riusciremo a fare intrecci.
Magari, sarebbe figo, molto.
Beh, allora io questa la prendo come un futuro progetto e mi aggiungo, ma hai bruciato un po' la domanda sul chi pensi che vi ascolti adesso, da una che insomma vi ascolta da 15 anni, era domanda ovvia quella che volevo farvi sul pensate ancora di tirarvi dietro il pubblico di una volta o anche giovani, ma mai già risposto. Quindi a questo punto sì, torniamo alle emozioni e torniamo al concerto di stasera. Noi siamo carichi e Radio Sonar verrà veramente in grandi numeri ad ascoltarvi sotto palco, ma voi, a parte le ansie, che aspettative avete da Roma e da Strike, dalla vostra casa?
Guarda, io non voglio avere aspettative, voglio godermi in pieno questa serata senza pensare prima a come andrà. Io, per me è un ritorno a casa dopo tanto tempo che non suoniamo veramente proprio in formazione completa con un live completo a casa. Suonare a casa è sempre complicato, nel senso, forse è il posto a cui tieni di più. Beh, e sì, quindi vuoi e cerchi di fare il miglior concerto che puoi, perché sai che tu sei partito da lì ed è grazie a quelle persone di quella città che sei partito e poi sei riuscito ad arrivare anche alle altre città.
Beh, sicuramente insomma il cielo sopra la tua città oggi ti ha dato una grandissima giornata di
però
sole e il pubblico la scalderà ancora di più.
Molto. E poi soprattutto i ragazzi e le ragazze di Strike sono stati incredibili perché hanno comunque creato una scenografia bellissima per questo concerto. Forse è la prima volta che noi facciamo un concerto con una scenografia. Ci sarà uno schermo che proietterà tutto il concerto per chi sta fuori, perché fuori ci sono le spine delle birre e ci sono i banchetti, quindi chi ha voglia di uscire un attimo a fumarci una sigaretta, una cosa, comunque si può sentire e vedere il concerto da questo schermo che proietterà in diretta tutto il live. Prima ci sarà la proiezione del documentario, ci sarà Welcome to the Jungle, avremo Lucci, Suarez e Rack che faranno un'apertura in tre sul palco e non posso dire, ma dico che ci saranno degli ospiti veramente speciali stasera, a sorpresa.
Beh, grazie allora per queste anticipazioni che ci fanno ancora più venire voglia di essere lì e lascio la parola a Simone per un'altra domanda.
Ok.
Ciao Danno.
Ciao.
E allora ti volevo fare una domanda visto che hai parlato di musica. A parte l'hip hop, cosa ti piace, cosa ti è piaciuto e cosa ascolti?
Allora, questo periodo mi sto divorando Enzo Avitabile, che tu dici grazie al cazzo. Io dico no, l'ho scoperto 3 mesi fa, sapevo chi era, però arriva un certo punto in cui mi fisso su degli artisti e comincio a spulciare tutta la discografia. Mi sto facendo Avitabile, mi sto ascoltando Tullio De Piscopo, capendo che Tullio De Piscopo è un personaggio incredibile per la musica italiana, che ha collaborato con i più grandi musicisti della musica mondiale, nessuno se lo fila, tutti pensano che è quello che ha fatto Andamento Lento, mentre uno che ha suonato la batteria di Libertango con Astor Piazzolla. E poi io in realtà sono uno un po' particolare, cioè i miei periodi in cui ascolto solo non so, musica italiana, mi piace Paolo Conte, Capossela, Mannarino, o poi magari mi prende la fissa e vado sul funk, sul Latin funk, e c'ho la mia ragazza che mi mette tutte queste playlist di New Soul o funk contaminato. Quindi sono abbastanza un onnivoro della musica. Non ho una gran cultura sul rock. Il rock purtroppo è uno di quei generi che ancora non è riuscito a prendermi del tutto, no? Sono ancora un po' restio con i prodotti troppo rock, però e senti, arriverò anche a quello.
E invece i prodotti troppo sulle bocche di tutti, diciamo che il tuo rap è politico, allora mi permetto di chiederti, di tutto questo calderone da Mahmood a Salvini che prende posizioni a derive musicali di vario genere, che cosa ci dici?
Non lo so, sono molto confuso. A volte guardo, osservo e sono confuso perché da una parte me l'aspettavo, però da un'altra parte invece non me l'aspettavo tutta questa attenzione verso questa nuova forma di rap che è la trap, no? Capisco e penso che dietro ci sia anche un mercato che si alimenta di questa sovraesposizione, cioè che il problema della mia generazione degli anni 90 è che noi facciamo i dischi ma non ne parlava nessuno parlava di noi e quindi rimaniamo sconosciuti. Oggi probabilmente c'è un'industria che ha capito che il vero gioco lo fai sui social, lo fai sulle informazioni e non tanto sulla musica, e quindi a volte nascono anche questi artisti mediatici che bombardano poi la gente di notizie, di foto, di cose, alla fine entrano di prepotenza nella tua vita. Quello che io spero è che ci sia sempre un motivo legato alla musica, perché di molti capisco che hanno successo, ma la musica è un motivo secondario se non terziario. Hanno successo perché sono dei personaggi che divertono e interessano la gente, e quello un pochino non dico mi intristisce, però dico sempre la prima cosa dovrebbe essere la musica, poi dopo vediamo chi è, cosa dice, che fa. Invece oggi c'è molta questa smania di trovare il personaggio del momento, di dire guarda lui non è bravo a cantare, però lui non sai da dove viene, e tu dici ho capito, fosse anche bravo a cantare sarebbe meglio.
Eh certo, il richiamo ed il pettegolezzo che va oltre l'arte.
Sì, invece... però guarda, è tutto. Io penso che questa roba che dici te sta in qualche modo un po' toccando tutti gli aspetti della vita, che non è solo la musica, cioè veramente tutto. Quindi a volte dico noi siamo fissati sul rap e quindi vediamo quell'aspetto, ma cioè, magari l'amico fissato sul cinema e mi dice la stessa cosa, mi dice guarda accade la stessa cosa nel mio ambiente, accade... Quindi insomma è un po' un mondo che si è trasformato e si sta trasformando.
E proprio rispetto a questa trasformazione del mondo, invece del salvaguardare la musica, per questa riforma del diritto d'autore, questo che si sta muovendo in Europa adesso rispetto alle nuove proposte, tu che ne pensi rispetto a SIA e non SIA e nuovi cambiamenti, restrizioni, difese del diritto d'autore o restrizioni su questo?
Ma non lo so, io... è una domanda complicata. Sicuramente il diritto d'autore va da una parte difeso e da un'altra parte però va difeso in un modo che non limiti poi la diffusione della cultura, quindi perché comunque poi la musica, il cinema, la letteratura è cultura e a un certo punto deve tornare alla gente, cioè nel senso se no è un mancato guadagno culturale di tutto un mondo a fronte di un guadagno di un singolo solo. Detto questo, non so come si dovrebbe regolare in maniera efficiente questa roba qua. La SIA è un Moloch, è una specie di leviatano con cui tutti abbiamo a che fare, con tutti i pro e i contro. Io sono iscritto alla SIA da sempre, nel senso... Però sì, certo, non è che sto lì a smaniare, cioè nel senso potrei dirne tante su quello che non mi sta bene di come funziona la SIAE, però diciamo speriamo tutti noi artisti che piano piano si arrivi a un qualcosa che riesca a gestire nella maniera migliore questa roba del diritto d'autore. Fermo restando che io sono uno che dice che comunque i dischi miei ve li potete scaricare, non c'è problema.
Beh, allora grazie.
Sono il primo a regalarli. Io da ragazzino dicevo rubateli se avete i soldi, andate nei negozi e rubatevi i dischi nostri, non c'è problema. Io faccio... Oggi dico scaricateli, ascoltateli gratis su YouTube, dove vi pare. Se poi vi piace, ci tenete ad avere l'oggetto, vi comprate anche il CD e quello è una roba così. Però l'importante è che la musica venga ascoltata e che giri.
Beh, sicuramente insomma realtà come il concerto di stasera o anche i canali indipendenti come questa radio dove scegli di parlare sicuramente aiutano in tutto questo. Poi insomma noi dal basso cerchiamo di portare avanti i ragionamenti e chissà mai che questi ragionamenti non vengano ascoltati e che non portino a una riforma del diritto d'autore un pochino più sentita, che avvicini anche la gente e gli autori a un discorso come quello che si fa nel quotidiano. Io credo che a questo punto ti dobbiamo un po' salutare. Ti terremo a intervista finale, ma penso che hai
sì,
il proseguo della serata da preparare.
Finisco a fare il check e tutto.
Allora, beh, per noi a più tardi. Intanto comunque a te buona preparazione.
Grazie mille, a voi. Un bacione, un saluto, un abbraccio e ci vediamo stasera a Strike.
Dai, a stasera.
Dai, grandi, bella regà.